Il radiogiornale.
Buongiorno da Veronica Lippi. Fare politica è un'attività rischiosa in Svizzera. Secondo uno studio promosso dalla Confederazione, la metà degli eletti e delle elette ha ricevuto minacce e insulti. Nei Grigioni, familiari e altre persone curanti potranno chiedere un contributo al cantone, la modifica decisa dal Gran Consiglio in vigore da inizio 2027. Ripristinati nella notte, i servizi cloud di Amazon servono ad archiviare dati e li usano migliaia di aziende al mondo. La PAN solleva dubbi sul ruolo monopolistico dei colossi digitali. La storia di Yana, giovane ucraina, colpita da un missile russo 3 anni fa, ha perso l'uso delle gambe, oggi è una 14enne che ha trovato la sua rivincita nello sport. Turno completo di hockey questa sera, Ambripiotta e Lugano cercano la continuità, in Ticino arrivano Berna e Zurigo, le due squadre più deludenti del campionato. Insulti, minacce, ma anche vie di fatto. In Svizzera, secondo uno studio dell'Università di Zurigo, la maggior parte degli eletti e delle elette a tutti i livelli ne sono stati vittima. Particolarmente colpite sono proprio le donne, i rappresentanti della sinistra e chi appartiene a una minoranza. Questo in generale. Per i dettagli andiamo a Berna dal corrispondente Alisseo Veronelli.
Sì, quasi tutti i parlamentari federali, 3 su 4 a livello cantonale, la metà circa degli eletti a livello comunale. Fare attivamente politica comporta dei rischi, secondo lo studio voluto dal Dipartimento Federale di Giustizia e Polizia e realizzato, come hai detto, dall'Università di Zurigo, che ha intervistato più di 3.500 eletti a tutti i livelli fra il 2023 e il 2024. Insulti, per poi salire di livello con minacce e aggressioni fisiche vere e proprie. Innegabile il ruolo dei social media, soprattutto a livello di comune, città o cantone, dove c'è una relazione più stretta con gli eletti, ma ci sono anche e spesso offese fra eletti, sempre via social media. Mentre a livello federale per gli insulti prevale l'anonimato.
E in apertura, Alessia, abbiamo detto che le donne sono i bersagli principali.
Sì, e soprattutto a livello comunale. Lo stesso vale per persone provenienti da una minoranza etnica o religiosa, poi anche esponenti della sinistra. Auspicata allora, da parte dei diretti interessati, una maggiore regolamentazione, per quanto possibile, dei social media, ma anche della possibilità di agire per vie legali. Le conseguenze di tutto questo sono pesanti, dicono nello studio, non solo per le persone, per le vittime, ma anche per il processo democratico, perché le vittime, appunto, dicono di limitare le proprie apparizioni in pubblico proprio a causa di questi insulti e minacce. Possibili contromisure proposte sempre dallo studio: migliorare le attività della Polizia Federale, ma anche potenziare la consulenza personale e migliorare il coordinamento tra le diverse autorità, intervenendo con maggiore fermezza e rapidità nei confronti delle persone che rappresentano una minaccia.
Alessio Veronelli da Berna. Dal 1 gennaio 2027 nei Grigioni i familiari e le persone di riferimento che prestano assistenza e cura a congiunti potranno su richiesta beneficiare di contributi finanziari mensili. Lo ha deciso a Coira questa mattina il Gran Consiglio nel secondo giorno della sessione di ottobre. La corrispondenza di Roberto Scolla.
La proposta di modifica della legge sulla cura degli ammalati è stata approvata con 69 voti favorevoli contro 44 e ha visto schierati sui due fronti il centro e la sinistra opposti a UDC e alla stragrande maggioranza dei liberali. A sostegno della revisione si è ad esempio espresso il capogruppo centrista Martin Bettinaglio, affermando che si tratta di sostenere chi si occupa non tanto di fornire prestazioni mediche, bensì di dare una mano con semplici compiti di sostegno quali il vestire, fare le compere o cucinare.
Nicht um Pflege im medizinischen Sinn, sondern um einfache, aber entscheidende Unterstützung beim Anziehen, beim Einkaufen.
Gli oppositori hanno invece fatto valere che i contributi andranno a favore di pochi e che serviranno a poco, non certo per evitare ricoveri in case per anziani o di cura, e poi il tutto creerà, come ha sottolineato il democentrista Stefan Metzger, un'enorme e incontrollabile macchina burocratica con complicazioni amministrative.
Eine große Bürokratiemaschinerie. Es ist richtig kompliziert.
Alla fine, malgrado un tentativo di rinvio bocciato, la legge è stata approvata. In futuro, coloro che si prenderanno cura di parenti congiunti o vicini potranno ricevere un contributo mensile variabile tra 300 e 600 franchi per una prestazione minima di 8 ore settimanali, dopo essere stata prestata gratuitamente per un periodo superiore ai 2 mesi. L'assistenza dovrà essere confermata e verificata da un ufficio cantonale. L'entrata in vigore è prevista per l'inizio del 2027.
È passato quasi un mese dall'annuncio della Confederazione di voler accogliere 20 bambini feriti della Striscia di Gaza e di ricoverarli, curarli negli ospedali svizzeri. Da allora però ancora nessun passo concreto. Alcuni cantoni hanno assicurato la loro disponibilità, ma intanto, e ne parliamo con Gianluca Algiati, continua a far discutere il no anticipato arrivato dal Canton Zurigo.
Sì, l'ultimo atto pochi minuti fa con la consegna a Zurigo di 42.000 firme raccolte in pochi giorni dal Partito Socialista per una petizione che chiede al cantone di fare la sua parte e accogliere alcuni bambini da Gaza. Ecco, se si è arrivati a questo punto è perché tra le pochissime informazioni trapelate c'è anche quella secondo cui la consigliera di Stato dell'UDC, Natalie Ricli, responsabile della sanità zurighese, avrebbe respinto una richiesta informale arrivata da Berna, richiesta con cui la Confederazione voleva sondare la disponibilità dei cantoni. Stando alla stampa, avrebbero già detto sì Basilea, Città, Vallese, Ticino e Ginevra, non così la grande Zurigo per l'indignazione appunto della sinistra.
Der Kanton Zürich verfügt mit dem Kinderspital über das größte Zentrum für Kinder- und Jugendmedizin.
Questo è l'intervento di ieri in Gran Consiglio della socialista Mandy Abushoak, costernata dal fatto che proprio Zurigo, con la sua clinica pediatrica, la più grande della Svizzera, con la sua medicina di punta, si rifiuti di accogliere i bambini da Gaza. L'invito è quello di rivedere questa decisione al più presto.
Quindi Gianluca, una decisione ufficiale l'esecutivo zurichese in pratica non l'ha ancora presa?
No, dovrebbe farlo a breve. Per ora rimaniamo al no preventivo di Natalie Ricli, che non ha fornito vere spiegazioni. Un suo portavoce si è accontentato di dire che le richieste informali vengono di principio respinte. Possibile che l'esecutivo ribalti la decisione, ma intanto, stando alla Neue Zürcher Zeitung, un no ai bimbi di Gaza sarebbe arrivato anche dai cantoni di Berna e Argovia. Anche questi cantoni con un consigliere di Stato UDC ai vertici della sanità. Argovia ne fa una questione di sicurezza, assieme ai bambini feriti arriverebbero i familiari potenzialmente vicini ad Hamas, e questo malgrado la Confederazione a fine settembre abbia detto che prima dell'entrata in Svizzera saranno effettuati i controlli di sicurezza. Intanto da un mese a questa parte stretto riserbo sull'avanzamento dell'operazione umanitaria. Da Berna fanno sapere che i preparativi sono in corso e che Confederazione e Cantoni informeranno a tempo debito.
Gianluca Algiati con le discussioni attorno al ricovero dei bambini feriti di Gaza. Veniamo all'attualità estera ora. È il primo capo di Stato a finire in carcere e ci è entrato stamattina Nicolas Sarkozy, condannato in primo grado a 5 anni di carcere per associazione a delinquere nell'ambito del finanziamento della sua campagna elettorale che lo portò all'Eliseo nel 2007. In attesa del processo d'appello e di un'eventuale scarcerazione anticipata, l'ex presidente francese Sarkozy trascorrerà quindi le sue giornate in regime di isolamento. I dettagli da Parigi con Alessandro Grandesso.
È uscito di casa alle 9:11 di stamattina, preceduto dai familiari, i due fratelli, i figli, ma anche i nipoti, e ad attenderlo fuori c'erano anche decine di sostenitori che lo hanno accolto tra gli applausi, mentre lui teneva per mano la moglie Carla Bruni. Nicolas Sarkozy non ha fatto dichiarazioni davanti alle telecamere, ma dopo un ultimo abbraccio alla consorte e una volta salito in macchina ha postato un messaggio sui social per denunciare uno scandalo giudiziario, una via crucis, una vendetta di cui si dice vittima, sottolineando come ad essere incarcerato non sia un ex presidente della Repubblica, bensì un innocente. Accompagnato da una consistente scorta, Sarkozy è entrato nel carcere della Santé di Parigi alle 9:39, dove, dopo le procedure di routine, è stato portato nella cella di 11 metri quadrati, dove ormai trascorrerà il suo tempo con un'ora d'aria in solitaria al giorno e in regime di isolamento, ma solo per ragioni di sicurezza e non esporlo a contatti a rischio con altri carcerati. Tra i primi a rendergli visita ci sarà il ministro della giustizia, Gérald Darmanin, per dovere di vigilanza, precisato il guardasigilli, placando le polemiche su un trattamento di favore nei confronti di un ex capo di Stato che venerdì scorso è stato ricevuto all'Eliseo dal presidente della Repubblica, Emmanuel Macron, giustificatosi spiegando come fosse un gesto normale sul piano umano. Tra i vari messaggi di sostegno ricevuti da Sarkozy c'è anche quello di Marine Le Pen, a sua volta condannata a 4 anni di carcere per finanziamento illegale del suo partito con i fondi europei. Sarkozy in ogni caso ha previsto di presentare fin da subito una richiesta di scarcerazione che potrebbe essere accolta nel giro di qualche settimana, a meno che non venga respinta in attesa del processo d'appello del prossimo anno.
È stato condannato a 21 anni di carcere l'uomo che nel maggio dell'anno scorso sparò al primo ministro slovacco Robert Fico, ferendolo. L'attentatore, 72enne, è stato riconosciuto colpevole di terrorismo, non ha ricevuto l'ergastolo, stando alle motivazioni del tribunale, a causa della sua età avanzata, delle sue condizioni di salute e del fatto che sia incensurato. Ha già annunciato l'uomo che presenterà ricorso e impugnerà la sentenza che considera ingiusta presso la Corte Suprema slovacca. Ieri, a causa di un'interruzione dei server di Amazon negli Stati Uniti, oltre 2.000 siti in tutto il mondo sono stati bloccati, causando problemi a centinaia di migliaia di utenti per tutta la giornata. Nella notte la situazione è stata ripristinata, ma questa questione genera numerosi dubbi sulla gestione delle reti informatiche. Allora, vediamo di approfondire la questione con Matteo Burkhardt, che è qua in studio con me.
Sì, stiamo parlando di Amazon, ma non di distribuzione di pacchi. Tra le decine di attività del colosso statunitense figurano infatti anche servizi di cloud computing. Nel concreto, cioè, le aziende affittano ai clienti l'accesso alle loro risorse informatiche per archiviare, per esempio, i loro dati, ma anche per elaborarli e trasmetterli. In generale, possiamo dire per sfruttare tutte le funzionalità offerte dal sito. La Amazon Web Services, azienda sussidiaria di Amazon, è la più grande piattaforma di cloud computing al mondo e rappresenta quasi un terzo del mercato globale in questo settore. Ed è stata proprio questa azienda ieri a causare il blackout.
Allora, entriamo nel dettaglio. Matteo, cos'è successo?
Verso le 9 di ieri, ora svizzera, un malfunzionamento ha colpito i server di Amazon sulla costa ovest degli Stati Uniti, mettendoli così fuori uso. Di lì a pochi minuti il blackout ha investito oltre 2.000 siti internet in tutto il mondo, causando problemi di accesso a centinaia di migliaia di utenti in tutti quanti i continenti. Verso mezzogiorno il guasto sembrava risolto, ma altri errori nei sistemi hanno protratto i disagi fino a questa notte, quando Amazon ha definitivamente annunciato di aver ripristinato la situazione. Ulteriori problemi però potrebbero presentarsi con i prossimi aggiornamenti. Tra i siti più colpiti possiamo elencare i social Snapchat e Signal, molte app di giochi come Fortnite e anche il sito per prenotare gli alloggi Airbnb. Ma neppure la Svizzera è stata risparmiata dalla panne. Numerosi clienti, infatti, hanno segnalato malfunzionamenti nei servizi online di UBS, di Swisscom e Sunrise.
Una situazione complicata, quindi, come è stata letta e commentata?
Sì, sono stati tanti i dubbi sollevati dagli esperti in tutto il mondo. In particolare emergono molte preoccupazioni per le conseguenze sempre più vaste e sistemiche di singoli malfunzionamenti informatici come questo. I servizi di cloud computing, che oggi sono imprescindibili per moltissime aziende in tutto il mondo, hanno il grosso limite di essere gestiti da una manciata di colossi globali. Per il futuro, gli esperti si aspettano quindi che simili malfunzionamenti avranno ripercussioni ancora più estese e più gravi in tutto il mondo. Diventeranno la norma, insomma, interruzioni di questa portata.
Matteo Burkhardt, che ci ha raccontato cosa è successo con questa pana Amazon Web Services e le conseguenze che ha avuto in tutto il mondo. Ora diamo spazio a una storia, quella di Yana Stepanenko, che è una giovane ragazza ucraina, e la storia sua e di sua mamma Natalia. Nel 2022 la loro vita venne sconvolta quando furono vittime di un attacco missilistico russo nel quale vennero ferite gravemente. Cristiano Tinazzi ha raccolto la loro testimonianza a Leopoli, città nella quale la famiglia si è trasferita dopo un lungo percorso di riabilitazione. Sentiamo.
L'8 aprile 2022 la stazione di Kramatorsk fu colpita da un attacco missilistico provocando la morte di almeno 60 persone e il ferimento di oltre 110. Erano civili, in maggioranza donne e bambini, che cercavano di fuggire dall'avanzata russa. Quel giorno c'era anche Yana, 11 anni, con la madre Natalia e il fratello più piccolo. Si salvarono, ma a caro prezzo. A 3 anni da quella tragedia, abbiamo ritrovato Jan e la sua famiglia a Leopoli.
Ми приїхали з Танією і з малими. Таня – це бабушка мого зятя.
Siamo arrivati alla stazione con Tania, una parente acquisita della mia terza figlia, racconta Natalia. Siamo rimaste nella sala d'aspetto fino alle 10. Poi Tania è stata chiamata. Il suo treno stava arrivando. Siamo uscite io e Jana, il piccolo è rimasto all'interno e abbiamo deciso di prendere un tè caldo al tendone dei volontari. Stavamo chiacchierando, Jana giocava con un cane. Poi all'improvviso è come se si fosse spenta la luce. Quando ho riaperto gli occhi ero a terra, le orecchie ovattate. Ho visto morti, feriti. Il volontario che distribuiva il tè e Tania erano a terra, le loro gambe piegate in modo innaturale. Tania era morta. Ho cercato di alzarmi, ma non ci riuscivo. Ho visto mia figlia e ho notato che non aveva più le scarpe da ginnastica. Allora ho capito. Jana cercava di sollevarsi e mi guardava piangendo. «Mamma, sto morendo», mi ha detto. Ho gridato, ho cercato di fermarle l'emorragia, ma non avevo forza. Poi sono arrivati i soccorritori e l'hanno portata via. Da quell'orrore è iniziata per Natalia e Jana una lunghissima battaglia per la sopravvivenza e il recupero. Entrambe hanno dovuto affrontare l'amputazione delle gambe e l'installazione di protesi. Per Jana questo è stato l'inizio di una vera rinascita. Ha trovato nello sport e nella corsa un nuovo scopo. In realtà ho iniziato a correre in modo molto inaspettato. Non sapevo che l'avrei fatto. Ma dopo essere tornati dall'America, dove ho ricevuto le mie prime protesi da corsa, mi hanno proposto di percorrere 100 metri, un gesto simbolico per il progetto Unbroken. Una struttura dove curano le persone come me. Mi sono preparato, ho corso quei 100 metri e subito dopo mi hanno detto «Fai una distanza ancora più grande, provaci! 5 chilometri alla maratona di Boston». Per questo mi sono preparato a lungo, 2 mesi, ma alla fine ce l'ho fatta. Molte persone e molti bambini mi scrivono, mi dicono che sono forte e che prendono esempio da me per lottare. Non so, forse in qualche modo è utile che qualcuno mi prenda come esempio. Io però non mi vedo come un simbolo. È molto difficile per me guardare al futuro, ma ho un unico grande desiderio, che la guerra in Ucraina finisca e che tutti possano vivere in pace. Adesso abbiamo tutti questo sogno comune.
Reportage di Cristiano Tinazzi dall'ovest dell'Ucraina, con lui abbiamo chiuso il radiogiornale, io vi ringrazio per l'ascolto, buon pomeriggio.